Buonasera a tutti. Siamo arrivati al terzo incontro del nostro cammino sul Vangelo di Giovanni. Il terzo e il quarto incontro, che sono direi capitoli fondamentali, sono quelli della passione del Signore, ci saranno spiegati da par suo dal professor Enrico De Leon, che è un grande esperto di ebraismo, e quindi vedete il taglio davvero alla comprensione anche proprio di tutti quei significati che ritroviamo nella passione, nella lettura dell'Antico Testamento e della grande tradizione giudaica. Lascio subito la parola all'amico Enrico.
Buonasera a tutti. Iniziamo come al solito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre la tentazione, ma liberaci dal male.
Siamo arrivati al punto culminante dell'ora di Gesù, al racconto della passione, passione e morte, verso cui Giovanni ci aveva già guidato all'inizio di questo corso, al capitolo 13. Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, eccetera, eccetera. Abbiamo di fronte due capitoli molto densi, che si aprono e si chiudono con la menzione di un giardino. Infatti, se vedete, già il primo versetto del capitolo 18 dice: Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. E alla fine del capitolo 19 si dice: nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque posero Gesù. I Vangeli sinottici raccontano l'arresto di Gesù al Monte degli Ulivi, al Getsemani, in ebraico Gat Shemani, cioè frantoio dell'olio. Era un piccolo uliveto davanti al muro orientale di Gerusalemme, laddove si trova la porta del Messia, una delle quattro grandi porte di Gerusalemme. Una era chiamata la porta del Messia, che era proprio davanti al Getsemani. Ezechiele aveva profetizzato al capitolo 11: la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul monte che è a oriente della città, Monte degli Ulivi. E così anche Zaccaria, al capitolo 14: in quel giorno i piedi del Signore si poseranno sopra il Monte degli Ulivi. Giovanni rappresenta questo monte, questo uliveto, come un giardino. Giardino che ricorda quello di Genesi 3, quello di Eden, dove Dio fa abitare l'Adam, l'uomo. E Pilato proprio così presenterà Gesù al versetto 5 del capitolo 19. Pilato disse loro: ecco l'Adam, ecco l'uomo. Giovanni insiste molto in questi capitoli sul parallelismo Gesù-Adamo. La serva chiederà a Pietro: non sei anche tu discepolo di quell'uomo? Caifa ribadirà: conviene che muoia solo un uomo per la salvezza di Israele. L'uomo, Adam, che è posto in Eden come giardiniere. E al capitolo 20 la Maddalena scambierà Gesù per il giardiniere. Giardino, quello di Eden, dove avvenne il primo scontro tra il bene e il male, dove il primo uomo pecca. Ora in questo nuovo giardino inizia la storia della salvezza. Il male è definitivamente sconfitto. In Eden lo scontro tra Adam e il demonio è caratterizzato dal gesto di Adam di portare alla bocca il frutto dell'albero proibito. Qui c'è lo scontro tra Gesù, nuovo Adam, e Satana, simboleggiato in Giuda, Giovanni 13. Dopo aver preso il boccone, Satana entrò in lui. Adamo mangia e avviene il male, Giuda mangia ed il male in qualche modo scoppia. In Eden il serpente entrò nel giardino. Ora Giovanni 2, 18:2, anche Giuda conosceva quel luogo, dunque vi entrò. Dal giardino di Eden scaturisce la morte, dal giardino di Gesù la vita. Ed in questo giardino dove, Giovanni 19:41, non era stato posto ancora nessuno, è lì che Gesù attende coloro che morendo in lui, da lui avranno la vita. In questi due capitoli Giovanni non racconta alcuni eventi che trovate nei sinottici: la preghiera nel Getsemani, l'angelo che consola Gesù, l'agonia, il sudare sangue, il bacio di Giuda, il fuggi dei discepoli. Non c'è il processo al Sinedrio, manca l'aiuto del Cireneo, gli scherni, i colpi dei soldati. Nei sinottici Gesù è l'agnello muto, vilipeso, oltraggiato. La Via Crucis è un cammino doloroso e drammatico. In Giovanni è Gesù che decide, che risponde a Tolo, ad Anna, a Pilato, che prende la croce da se stesso ed esce dalla città. Scrive la Potterie, la Via Crucis diventa una marcia trionfale, non c'è né vacillamento né caduta. Gesù non va verso la croce passivamente, ma con grande dignità accetta il destino, con amore dalla mano del Padre, nella piena consapevolezza della propria missione messianica. Gesù è il Messia che regna dal legno, dalla croce, come dice una glossa conservata in alcuni codici ebraici del libro dei Salmi, Salmo 96:10, dite alle genti, il Signore regna dal legno. In questi due capitoli troviamo molte citazioni dell'Antico Testamento, dirette e indirette, come quella del giardino, no? Che era indiretta, ricordava Genesi 3. Allusioni alla storia, alla liturgia giudaica e un'infinità di riferimenti alla tradizione rabbinica orale e ai testi apocrifi dell'Antico Testamento. Sono fonti a cui l'Evangelista ha senz'altro bevuto e, come hanno dissetato lui, possono dissetare, illuminare anche noi. Noi abbiamo suddiviso lo schema di questi due capitoli in tre sezioni, ognuna delle quali contiene una struttura chiasmica, a forma di chiasmo, con 7 elementi ciascuno. Lo schema lo trovate sulle dispense, così anche come la suddivisione di questi tre chiasmi. Quindi il chiasmo è una costruzione, in questo caso fatta da 7 momenti, il cui primo momento richiama l'ultimo, il secondo il penultimo, il terzo ultimo, e nel centro c'è la parte che Giovanni vuole evidenziare, che lo scrittore vuole in qualche modo sottolineare maggiormente. Quindi è una costruzione A, B, C, D, C, B, A, no? In cui A e A1 corrispondono, B e B1 corrispondono, C e C1 in qualche modo corrispondono. Andiamo al primo chiasma, che abbiamo chiamato la consegna di Gesù. Sono i versetti dall'1 al 27 del capitolo 18. E il contenuto di questa sezione si sviluppa in due luoghi. il giardino dove si svolgono i primi tre elementi del chiasmo, A, B, C, la casa di Anna, dove prendono corpo i secondi tre elementi, A1, B1, C1, e il cuore del chiasmo che presenta l'uscita di Gesù dal giardino per entrare in casa di Anna. Anche qui lo schema di questo chiasmo lo trovate nelle dispense. Primo quadro, A, Giuda il traditore. Sono i primi tre versetti. Siamo a Pasqua e Gesù, come molti pellegrini che non hanno trovato posto in città, trascorre la notte fuori Gerusalemme, in quel giardino al di là del torrente Cedron. Versetto 2, anche Giuda il traditore conosceva il luogo. Per gli ebrei il termine il luogo era una parola chiave, indica il tempio, il luogo della Shekinah, della presenza di Dio sulla terra, dove la luce della menorah, del candelabro, ricorda la santità di quel luogo, ma ricorda che Dio è luce per tutto l'universo. Ora, fuori da Gerusalemme, lontano dal Tempio, in un giardino, come per la creazione, c'è il nuovo luogo della presenza di Dio, c'è la vera luce. Gesù aveva detto: io sono la luce. Giuda lo conosce bene, ma nonostante conosca la luce, lui che è nelle tenebre si avvicina, versetto 3, con lanterne e fiaccole. Giuda andò verso il giardino dopo aver preso la coorte. Giovanni usa la parola speira, che indica la corte romana, circa 1000 uomini, se manco andassero contro l'Isis. Alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti, cioè le guardie del Tempio, quindi dei giudei, e dai farisei. I sinottici non menzionano la presenza dei romani intorno al giardino, ma Giovanni vuole che siano presenti tutte le componenti che si oppongono a Gesù: i romani, i capi religiosi, i farisei e Satana, che fa da guida. Il mondo mobilita tutte le sue forze contro il luogo. Gesù aveva detto, 14:30, sta per giungere il principe del mondo, che giunge, versetto 3, con lanterne, fiaccole ed armi. Solo Giovanni menziona la presenza di due fonti umane di luce. Quindi abbiamo da un lato la luce di Dio, dall'altro le luci del mondo. Due, fiaccole e torce, come i poteri che rappresentano, quello politico e quello religioso. Ma con loro c'è anche un terzo potere, le armi. E Giuda tradisce per denaro, il potere economico. Vedete, in un versetto Giovanni ci presenta la vera opposizione maligna al piano di Dio sugli uomini: la sete di potere politico, religioso, economico, l'oppressione delle armi. Questi poteri spengono, portano via la vera luce. Dice il Midrash che se ne farebbe il santo di torce accese lui che illumina l'universo. Secondo quadro, versetti 4-9. Gesù interroga. Nel quadro parallelo è Gesù ad essere interrogato. Letteralmente il versetto 4, Gesù allora, cosciente di ciò che doveva accadergli, uscì verso di loro. Anche al versetto 1 Gesù esce per andare al giardino. I commentatori vedono in questo movimento, uscì, alcuni significati. È Gesù a prendere l'iniziativa, il nuovo Mosè che esce dall'Egitto, e siamo a Pasqua. I poteri del mondo non entrano nel giardino, non entrano nel luogo della presenza di Dio. È Gesù che esce e va incontro al mondo. Gesù fa il primo passo anche verso coloro che lo cercano, non per seguirlo, ma per catturarlo e ucciderlo. E quindi disse loro: chi cercate? Molto bello. Uno dei compiti principali sottolineati dalla Torah e dalla spiritualità ebraica è la ricerca di Dio. Israele deve cercare Dio. Dice Deuteronomio 4: cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai se lo cercherai con tutto il cuore e tutta l'anima. Dice Geremia 29: mi cercherete e mi lascerò trovare da voi. Per non citare gli innumerevoli salmi, li sappiamo a memoria, insomma, che presentano questo invito. Il tuo volto io cerco, Signore, Salmo 27. Salmo 34: ho cercato il Signore e mi ha risposto. Salmo 63: o Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco, ha sete di me, di te, l'anima mia. Quindi alla perenne domanda di Israele: cerca Dio? Gesù risponde, e Giovanni lo sottolinea 3 volte: chi cercate? Gesù, io sono. E di fronte al nome divino, Israele cerca Dio, e Gesù dice: quel Dio sono io. E sentendo il nome divino, i soldati, versetto 6, indietreggiarono e caddero a terra. Come Giosuè, capitolo 5, Giosuè alzò gli occhi e vide un uomo, si diresse verso di lui e disse: sei dei nostri? Rispose: io sono il capo dell'esercito di Yahweh. Giosuè cadde con la faccia a terra e si prostrò. Così Ezechiele, capitolo 1, percepì in visione la gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra. E come in molti salmi: i miei nemici indietreggeranno perché so che tu sei il mio Dio. Quando mi assalgono i malvagi, sono proprio loro a inciampare e cadere. Il racconto rabbinico dell'Esodo, quando Dio prende possesso del tabernacolo nel deserto, mentre stanno andando in Israele, dice: quando gli israeliti videro un tale portento, sentendo in mezzo a loro la presenza di Dio, si gettarono faccia a terra. Ed è quello che fanno i soldati. Di fronte alla presenza di Dio si gettano a terra. Dopo la triplice affermazione di divinità, io sono, Gesù replicò: lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola. Giovanni usa il verbo pleron, che indica l'adempimento di una parola dell'Antico Testamento. Qui e più avanti al versetto 32 troviamo questo verbo usato per le parole di Gesù. Quindi Giovanni pone la parola di Gesù sullo stesso piano dell'Antico Testamento, della Sacra Scrittura ebraica. Quindi si compisse la parola che aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Il verbo perdere, apollumi, indica anche il disastro spirituale. Non solo gli apostoli salvano la pelle, ma non perderanno la fede. Ritorna il discorso da Dio di Gesù del capitolo 17: quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome e nessuno di loro si è perduto. Nella tradizione ebraica, Mosè è difensore di Israele, intercede per il popolo. Dopo il vitello d'oro, chiedendo la loro salvezza, e al momento di morire si sacrificherà per Israele. Dice il Midrash: il Signore disse a Mosè: se vuoi che io perdoni Israele, rinuncia al tuo desiderio di entrare nella terra promessa. Allora Mosè esclamò: Signore del mondo, perisca Mosè, ma non soffra l'unghia di un solo israelita. Sempre secondo i racconti rabbinici, anche il Messia avrebbe difeso Israele perché non si perdesse. Vi leggo alcuni versetti della tradizione rabbinica di cui probabilmente Giovanni era a conoscenza. È veramente bello. Si immagina che mentre Mosè è sul Sinai a ricevere le tavole, viene rapito e portato nel cielo. Lì parla con Abramo, lì parla con Isacco, con Giacobbe, con tutti i vari patriarchi, e a un certo punto Mosè comparve davanti al Messia. Il santo, benedetto egli sia, indicando Mosè, diceva: questi dà inizio alla tua opera. Vorrai tu, Messia, portarla a termine? Egli ha liberato Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Tu libererai gli uomini dalla schiavitù del male. Ma i peccatori, con i loro peccati, ti metteranno sotto un giogo di ferro, soffocheranno il tuo respiro. Tutte le sofferenze di tutti i luoghi e di tutti i tempi saranno la tua sofferenza. La tua volontà, Messia. E con questo il Messia rispose: nella gioia del mio cuore accetterò tutti i dolori, purché nessuno sia perduto in Israele e al di fuori di Israele, e tutti siano soccorsi dal mio aiuto, perché tutti i figli di Adamo, con lo stesso Adamo, siano salvati dalla mia sofferenza. Io accetto tutte le sofferenze. Impara dunque la Torah, Mosè. Tu l'insegnerai, io la compirò. Terzo quadro, sono i versetti 10-11. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Il servo si chiamava Malco. Tutti i Vangeli ricordano questa reazione armata, ma solo Giovanni mette i nomi dei protagonisti. Pietro, mentre Luca, Matteo e Marco dicono uno di loro, uno di quelli che era con Gesù, insomma lo coprono un po' il capo, e l'altro è Malco, nome ebraico che significa re. Per alcuni commentatori il fatto che Pietro avesse un'arma e da taglio ha fatto pensare ad un passato zelota del primo papa, forse era anche lui un guerrigliero. Io sono debitore di quanto diceva Don Tosatto, il mio prof di Nuovo Testamento. Pietro, in quanto pescatore, girava con un coltello per squamare e aprire il pesce, era lo strumento di lavoro. Ora però lo usa in un altro modo, facendosi simile a coloro venuti con armi ad arrestare Gesù. È il primo passo contrario di Pietro al messaggio del Maestro. Questo versetto ha il record delle interpretazioni stravaganti. Gesù è il servo di Dio, Malco è il servo del sommo sacerdote. Dice Barreto: il gesto di Pietro dichiara illegittimo il sommo sacerdozio ebraico. Un tale Krieger dice che Malco, re, non è altro che il nome simbolico che Giovanni dà a Giuda, il re delle tenebre. Quindi Pietro si vendica immediatamente, c'è Giuda lì, ci dà dentro, eccetera, no? Tagliando l'orecchio a colui che non ascolta più la parola del maestro. L'ultima perla la nota Brown, che cita: alcuni interpreti geniali hanno tratto da questo episodio la notizia sensazionale che Pietro era mancino. Comunque,
è
già, e quindi deve usare per forza la mano sinistra. Ma fate voi, ecco. Al versetto 11 Gesù invita Pietro a mettere via l'arma, perché il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo. Nelle parole di Gesù c'è una differenza con i sinottici. Qui Gesù non domanda al Padre di allontanare il calice, ma lo accetta come dono fattogli dal Padre. Dice il Salmo 116: che cosa renderò al Signore per tutti i suoi sacrifici? Prenderò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore. Preziose al cospetto del Signore la morte dei suoi fedeli. Il centro di questo chiasmo, il punto D, l'arresto di Gesù, versetti 12-14, è il cuore di questa prima sezione, i versetti centrali. Cominciamo a vedere quello che Giovanni evidenzia. Se prima è Gesù che si muove, entra, esce, parla, interroga, ora è condotto, portato agli altri, come il servo di Dio, come i patriarchi. Pensate a Giuseppe, legato, venduto e portato in schiavitù. Come l'agnello pasquale, legato e condotto al Tempio per essere sacrificato. Gesù è legato come il giusto, come i profeti, come Isacco sul monte. Gesù realizza le parole di Caifa: è bene che un uomo muoia per la salvezza del paese. E rende Caifa profeta inconsapevole del mistero salvifico di Dio. Versetto 12. Allora i soldati con il comandante e le guardie dei giurei catturarono Gesù. Ancora una volta Giovanni ricorda che sono tutti i poteri a unirsi contro il giusto. Lo legarono, non solo come l'agnello pasquale. In questi due capitoli, 18 e 19, Giovanni farà tantissimi riferimenti all'agnello pasquale che la sera stessa gli ebrei mangeranno nella cena di Pasqua. Ne vedremo alcuni già questa sera. No? Non solo come l'agnello pasquale Gesù è legato, ma come la Torah, la parola di Dio, che è legata al braccio del più israelita quando prega. Avete presente, ogni tanto si vede nei servizi in televisione questi ebrei che hanno legato sulla testa la scatoletta con dentro la Torah, sul braccio destro legata la parola di Dio. Sono i filatteli. Deuteronomio dice: porrete nel cuore e nell'anima le mie parole, ve le legherete alla mano come un segno. La Torah, la parola di Dio è legata, Gesù, nuova parola di Dio, è legata. Come Isacco, vi ricordate il racconto di Genesi 22 del sacrificio di Isacco? Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare. Il racconto rabbinico di Genesi 22, il commento, dice: Isacco porgeva le pietre e la legna con gioia, dicendo: papà, fatti forza, snuda il tuo braccio e lega ben bene le mie mani e i miei piedi. E il padre legava con tutto il cuore e il figlio si lasciava legare con tutto il cuore. Come il padre era felice di immolare, così il figlio era felice di essere immolato. È legato Gesù come alcuni profeti. Geremia, legato e processato dai sacerdoti. Geremia 27, il Signore disse a Geremia: procurati legacci, è un giogo, legali intorno a te. E poi lo manda in giro per la città tutto legato per annunciare: stanno arrivando i babilonesi, se non vi convertite finirete tutti legati in questo modo e portati schiavi in Babilonia. Come Ezechiele 3:25, ti saranno messe addosso delle funi e sarai legato. Come i tre giovanetti legati e gettati nella fornace, come racconta Daniele. Come il servo di Yahweh di Isaia 52:53. E come un altro rimando a Isaia 3, nella versione greca, Guai a loro per aver preso una decisione malvagia contro di sé, dicendo: leghiamo il giusto perché ci è insopportabile. Gesù, la nuova Torah, il nuovo Isacco, il nuovo profeta, il giusto legato. Al versetto 13: lo condussero prima da Anna, suocero di Caifa, che era il sommo sacerdote di quell'anno. Anna, chi è costui? Il nome è la forma abbreviata, l'abbreviazione di Anania, Anan Yah. Yah è l'abbreviazione di Dio, di Yahweh, ellenizzato in Anano. Ogni tanto troverete questo nome, Anano, e Anania, Anna. Anania significa beneficato da Dio, graziato, reso forte, reso potente, ricco da Dio. Quindi un nome teoforico, cioè che contiene il nome di Dio, sia maschile che femminile. Vi ricordate che secondo i Vangeli apocrifi la mamma di Maria si chiama Anna, quindi è maschile e femminile. Tant'è che se avete visto il film Jesus Christ Superstar, Anna cantava in falsetto con la voce bianca, più femminile che maschile. Era un po' una presa in giro degli americani nei confronti di questa figura per sottolineare l'ambiguità. Giovanni non lo nomina col nome intero, Anania, ma in forma abbreviata, eliminando ogni riferimento a Dio. Ed è per sostenere, come provato dagli scritti di Giuseppe Flavio e dalla tradizione giudaica, che la posizione di rilievo, il potere, l'essere beneficato, la ricchezza, l'egemonia di cui gode Anna non è beneficio o grazia di Dio, ma è frutto di corruzione e intrallazzi poco chiari. I testi rabbinici lo descrivono avaro e suddolo. È eletto sommo sacerdote del 6 dopo Cristo, e qui siamo nel 30, 6 dopo Cristo, e resta in carica 10 anni. Di solito si restava in carica un anno. Lui è riuscito nel corso della sua carriera ad essere eletto 10 volte sommo sacerdote, assicurandosi il controllo del Sinedrio. Dopo di lui saranno sommi sacerdoti suoi 5 figli e suo genero Caifa, quello che troviamo adesso. Lo ritroveremo al capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, quando processa Pietro. Ve lo leggo. Si radunarono i capi degli anziani, Anna, Caifa, il genero, Giovanni, figlio di Anna, che sarà sommo sacerdote nel 36-37, Alessandro, altro figlio di Anna, che è stato sommo sacerdote un po' prima, e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti, cioè abbiamo una riunione di famiglia. Il potente Anna maneggerà ricchezza e potere in Israele per più di 30 anni. È il venerabile maestro della loggia P2, Palestina 2. E i nostri politici, in confronto a Anna, sono dei poveri dilettanti, cioè questo 30 anni. Altro quadro, il quadro C, abbiamo il rinnegamento di Pietro, versetti 15-18. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo, conosciuto dal sommo sacerdote, ed entrò con Gesù nel cortile. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Chi è questo discepolo? Bullman dice che non è uno dei dodici, un seguace, un altro. Tyndall propone Nicodemo, che era parte del Sinedrio e che in qualche modo era discepolo. Abbott propone la stravagante tesi che sia Giuda, già che c'era, ha portato Pietro dentro tanto per fargli un favore. Noi con la maggioranza dei commentatori, indichiamo in lui il discepolo prediletto, il modello di discepolo, colui che segue il Maestro, che non lo abbandona, il vero credente che rimane fedele anche quando la fede è messa alla prova, anche quando le tenebre sembrano vincere. Ed è lui, versetto 16, che tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. Pietro, il credente in crisi, che si è posto fuori dal piano di Dio, ostacolandolo con le armi, che sta per tradire il Signore, viene guidato dal discepolo credente. La Chiesa ha bisogno e vive grazie a queste figure profetiche che indicano la strada per seguire il Maestro, per andare con Lui nei momenti di tenebra, anche quando la gerarchia sembra fuori dalla porta. Sono i profeti, sono coloro che anticipano, se vogliamo, quelle che saranno le decisioni della Chiesa, che vedono prima, che in un momento in cui la Chiesa sembra essere perduta, dispersa, non sapere assolutamente cosa fare, seguono il Maestro e indicano la strada a questa Chiesa confusa perché si ritrovi dentro, accanto al Maestro. Al versetto 18, intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro. È freddo, notte, sono simboli delle tenebre. Quelli che hanno catturato Gesù accendono un fuoco per scaldarsi, ma anche per vedere. Lì vicino inizia il processo a Gesù, lui che si è dichiarato fuoco, lui che si è dichiarato luce. Questo quadro è già stato profetizzato da Isaia 50:10. Chi tra voi teme il Signore ascolti la voce del suo servo. Colui che cammina nelle tenebre senza avere luce speri nel nome del Signore, si appoggi al suo Dio. Ecco voi tutti che accendete il fuoco, andate alle fiamme del vostro fuoco. E tra coloro che stanno al fuoco invece che vicino al Signore c'è Pietro, che stava con loro. In precedenza era detto di Giuda, anche Giuda, quello che lo conosceva, stava con loro. Giuda con le lampade e le torce, Pietro con il fuoco, scelgono surrogati alla vera luce. Sono illuminati e scaldati dalle luci di questo mondo, le luci degli uomini e non dalla luce e dal fuoco di Dio. Quadro dopo, Gesù è interrogato. Nella sezione B è lui che interroga e si presenta come l'io sono. Qui in B 1 è interrogato e siccome è l'io sono compie il compito di Dio, mandare, portare la parola apertamente. Versetto 19, il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Questo è l'unico processo ebraico che Giovanni racconta, guidato da Anna, sommo sacerdote non in carica, emerito, visto che va di moda avere tanti emeriti, ma è il vero burattinaio della politica e della vita di Israele. Anna vuol sapere, avete sentito, innanzitutto dei suoi discepoli e poi della dottrina. Al potere interessa quanto è numerosa, è importante l'opposizione, chi la appoggia, quali legami e influssi può avere, poi al limite ciò che insegna. Com'è attuale la visione di questo potere? Prima di condannare qualcuno, vediamo chi c'è dietro, di non coinvolgere nessuno che conti, di chiudere un occhio per non inimicarsi l'onorevole, il ministro, il cavaliere. Oppure condanniamo, ma poi abboniamo 2 mesi, mettiamo un tetto del 3% per l'evasione fiscale, perché così i nostri amici rientrano tutti, e poi assolviamo chi ha il potere al limite alla Cassazione, ecco, se vogliamo. Come è molto simile sempre il potere. Gesù risponde: io ho parlato in modo aperto al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, non ho mai detto nulla di nascosto. Rispondendo così ad Anna, Gesù si presenta come il rivelatore ultimo del Padre. Il verbo che usa, l'alein, parlare, io ho parlato, io ho detto, significa sia parlare ma anche rivelare, e lo usa 4 volte. Nell'Antico Testamento questo verbo è usato per indicare la parola di Dio data ai profeti per mezzo di sogni, visioni o proprio all'ascolto. Inoltre la parola di Gesù, il suo fare Torah, è stata ascoltata nelle sinagoghe e nel tempio, i luoghi deputati all'ascolto della parola di Dio per gli ebrei, e apertamente, senza creare una setta, una conventicola, un gruppo occulto. Nel Vangelo di Giovanni Gesù proclama la sua dottrina nella sinagoga di Cafarnao, capitolo 6, e nel Tempio, dal capitolo 7 fino al capitolo 12 praticamente. Mentre è nei sinottici che Gesù insegna in cammino, in casa, dalla barca. Ma in tutti e 4 i Vangeli si sottolinea che spesso Gesù rivela la sua parola e se stesso sul monte, come nuovo Mosè, come nuovo Elia, come Dio stesso che parla dal monte, dando i comandamenti. Gesù parla apertamente, versetto 21, interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto. Io non ho mai detto nulla di nascosto. E Giovanni ricorda le parole di Isaia 45: io sono il Signore, non c'è altro. Io non ho parlato in segreto, non ho detto cercatemi nel vuoto, io parlo con giustizia e annuncio cose rette. Isaia 48: fin dal principio non ho parlato in segreto, ora il Signore ha mandato me con il suo spirito. Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene e ti guido per la strada. Come Dio parla apertamente, Gesù si attribuisce la parola di Dio parlando apertamente. Alcuni commentatori vedono nelle parole di Gesù un attacco di Giovanni alle sette eretiche, gnostiche, chiuse nel loro circolo esoterico, con i loro rituali segreti, la loro spiritualità misterica. È vero anche questo, ma io credo che Giovanni voglia sottolineare 2 cose. Primo, come promesso ai profeti, ora in Gesù Dio parla apertamente, liberamente. Così dovrà fare la comunità dei credenti. Non come Pietro, tremebondo, pauroso, ma in maniera libera e in maniera autonoma. B, in realtà chi parla e agisce in segreto, abbiamo visto, di nascosto, sono proprio gli accusatori di Gesù. Lo accusano di dire cose in segreto e in realtà in segreto decidono di ucciderlo di notte e senza testimoni. Allora chi è che parla in segreto? Chi è che parla di nascosto? Chi è colpevole di ciò di cui viene accusato Gesù di Nazaret? A1, Pietro il traditore. Nell'interrogatorio di Anna Gesù si era appellato alla testimonianza di chi lo aveva ascoltato. Chiedi a chi mi ascolta. E Pietro è uno di loro, discepolo e ascoltatore della parola. Conosce Gesù, così come nel segmento A Giuda conosceva il luogo. Entrambi tradiscono. Pietro non dà testimonianza, anzi nega di essere stato con lui nel giardino, versetti 26-27. Per due volte alla domanda, versetti 17 e 25, non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Pietro risponde, versetti 17 e 25, io non lo sono. Gesù nel giardino per due volte aveva proclamato io sono, cioè aveva manifestato apertamente la sua divinità. Pietro invece riconosce, capisce la sua finitudine, i propri limiti di creatura, il suo non essere l'io sono, la sua condizione di peccato, perché creatura e non creatore, e il suo continuo bisogno di perdono e riconciliazione lo porterà a conversione e lo renderà saldo per pascere i suoi agnelli. È significativa la notazione che troviamo in tutti e quattro i Vangeli, versetto 27, e subito un gallo cantò. Il canto del gallo annuncia l'alba, la fine delle tenebre, e ricorda a Pietro e ad ognuno di noi che Dio conosce bene il nostro stato di io non sono ed è subito pronto a donarci una nuova alba, un nuovo inizio, se abbiamo il coraggio di lasciarci leggere dentro, di vedere le nostre tenebre, di riconoscere le nostre colpe e lasciarci riabbracciare in un'alba nuova. Il canto del gallo segna la conclusione della prima sezione. Versetto 24, allora Anna mandò Gesù con le mani legate a Caifa, sommo sacerdote. È l'alba di venerdì, è la vigilia della Pasqua. Giuda tradito, Pietro rinnegato, gli altri 10 non pervenuti. Di questo aveva profetizzato il Salmo 88. Sono come un uomo ormai senza forze, recluso tra i morti. Mi hai gettato nelle tenebre, nell'ombra di morte. Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero, senza scampo. Ma io, Signore, a te grido aiuto. Al mattino giunge a te la mia preghiera. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi fanno compagnia solo le tenebre. Giovanni non parla del processo davanti a Caifa, a lui basta dire che Gesù è mandato con le mani legate, come gli agnelli che quella mattina vengono portati, trasportati con le quattro zampe legate al Tempio dai sacerdoti per essere immolati sugli altari. Basta questo per farci capire come finirà il processo davanti al sommo sacerdote. E siamo all'inizio del secondo chiasma. Non lo completeremo sicuramente tutto questa sera, ma almeno una buona parte lo portiamo avanti. Andiamo dal capitolo 18, versetto 28, al capitolo 19, versetto 16. È il confronto con Pilato. Anche qui lo strutturiamo in 7 quadri, scanditi dai movimenti di Pilato. Il procuratore romano esce 3 volte dal pretorio e 3 volte vi rientra. Abbiamo quindi 6 movimenti. Il quadro centrale, quello in cui Gesù è coronato di spine e rivestito di porpora, sfugge a una locazione precisa. Non viene specificato dove avvenga. Lo spostamento continuo di Pilato altro non è che lo specchio del suo animo, diviso e incerto. Da una parte affascinato da Gesù, dall'altra è richiamata dal fascino del potere, dal suo ruolo, dalla paura di esso. Pilato è lo specchio di ogni uomo, dilaniato tra giustizia e menefreghismo. In intimità con Gesù cerca la verità, certezze, una voce chiarificatrice. All'esterno, lontano da Gesù, è soffocato dal potere, dalla paura, da ciò che ignora, dalla ricerca del proprio interesse e comodo. Anche questo schema di 7 quadri lo trovate nelle dispense, ben diviso, ben fatto. Solo Giovanni ci riporta ampiamente i discorsi tra Gesù e Pilato. Come ha fatto? Gli esegeti dicono: aveva delle fonti, e presentano delle ipotesi. Qualche aiutante di Pilato era presente e poi da convertito lo ha raccontato. Nei Vangeli apocrifi, per esempio, si parla del centurione Longino, che diventa cristiano dopo essere stato braccio destro di Pilato. Che sia lui la spia, che sia lui quello che ha riportato questo discorso. Oppure altri dicono: no, ci sarà stato un verbale scritto di questo interrogatorio. Probabilmente i cristiani ne sono venuti ad avere e quindi l'hanno passato poi a Giovanni. O qualcun altro dice: c'erano degli interpreti. Forse per capirsi qualcuno preso a caso fungeva da interprete e poi ha raccontato quello che è successo. Però, se vi ricordate lo scorso anno, noi avevamo visto che le diatribe tra Gesù e i farisei, tra Gesù e i dottori della legge, riflettevano le controversie tra chiesa e sinagoga del primo secolo. Quindi è possibile che alcune di queste frasi del dialogo Gesù-Pilato siano lo specchio delle contrapposizioni tra la chiesa e l'impero. Probabilmente Giovanni rielabora la tradizione dei sinottici a fini teologici per farci gustare la rivelazione della vera regalità e divinità di Gesù in contrapposizione con la regalità e divinità dell'impero. Iniziamo questa seconda sezione. Il primo quadro: Pilato è chiamato a giudicare Gesù. Sono i versetti dal 28 al 32. Era l'alba, il gallo ha cantato, finalmente è l'alba. Ed essi, chi sono? I rappresentanti del Sinedrio, forse lo stesso Caifa è lì in mezzo. Non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro. Le abitazioni dei pagani erano considerate impure. Specialmente impuro era il pretorio, dove c'era la statua di Cesare, dove c'erano le immagini degli dei romani. Per questo i giudei non ci entrano. Lì ci sono gli idoli. Lì c'è quello che Dio ha proibito, farsi delle immagini. E quindi non entrano per non contaminarsi. Specialmente poi nei giorni di festa, questo principio di purezza era rispettato con grandissimo scrupolo. Altrimenti, dice Numeri 9:10, chiunque di voi o dei vostri discendenti sia impuro potrà celebrare la Pasqua nel secondo mese, due sere, e mangeranno solo pane azimo ed erbe amare. Cioè, colui che è impuro festeggerà la Pasqua un mese dopo tutti gli altri. Quindi, praticamente, da solo, sai che bella festa che viene fuori. Solo per due giorni, invece di 7, e solo mangiando erbe amare e pane alsimo, niente agnello, niente marmellata, niente contorni, niente dolci, cioè c'è proprio da spararsi. Ecco perché dice: no, io non mi rendo impuro, altrimenti qui mi salta la bella mangiata di questa sera. Anche l'Apocrifo, terzo libro di Esdra, al capitolo 7 ricorda: sacrificarono la Pasqua, la mangiarono i figli di Israele che erano rientrati dall'esilio, tutti quelli che si erano separati dalle impurità dei pagani. C'è un solo ebreo che si contamina, che si rende impuro, è Gesù, che entra nel pretorio e starà a colloquio con Pilato. E questo servirà da lezione per Pietro. Atti 10:28, entra nella casa di Cornelio dicendo: voi sapete che non è lecito per un giudeo unirsi o incontrarsi con persone di alta razza, ma Dio mi ha mostrato, e l'ha capito in Gesù, che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Lo stesso farà Paolo, che entrerà tranquillamente a casa di greci e romani per tutti i suoi viaggi. Questa regola, grazie a Dio, al giorno d'oggi non esiste più per i fratelli ebrei, che anzi sono ben lieti di invitare alla cena di Pasqua nelle loro case, nelle sinagoghe, anche noi cristiani, anche i non credenti. Oggi le case dei nostri fratelli ebrei per le feste di Pasqua sono aperte. Se volete farvi invitare, mettetevi in contatto con la sinagoga qui di Torino, che organizzano queste cene pasquali aperte a tutti, anche a noi che dovremmo renderli impuri. Quindi vedete, Gesù prosegue la sua opera di spogliazione. Adesso si rende anche impuro, si rende indegno del banchetto di Pasqua, e lo fa all'alba, mentre gli ebrei portano gli agnelli al Tempio. Lui è l'agnello che è portato ai pagani. Mentre nelle case degli ebrei si preparano le azime, lui, vero pane, è consegnato alle nazioni, segno di una nuova Pasqua per tutti. Al versetto 30, alla richiesta di Pilato, il Sinedrio risponde: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Il verbo paradidonai significa sia consegnare che tradire. Indica in Giovanni 8 volte l'operato di Giuda, e lo ritroveremo più avanti nel quadro A1 corrispondente. Pilato lo consegnò loro per farlo crocifiggere. Gesù è consegnato, prima è Giuda, poi è Anna, poi è Caifa e adesso è Pilato. Versetto 31, gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Storici ed esegeti hanno cercato di spiegare questa affermazione. Qualcuno dice: è vero, la Torah dice di non uccidere. Quindi Giovanni ironicamente pone in luce la differenza tra la legge e il comportamento. Altri dicono che, essendo Pasqua, i giudei non vogliono rendersi impuri uccidendo qualcuno. Altri sottolineano una realtà storica. Laddove arriviamo noi romani e si arrogano il diritto di giudicare e giustiziare. Però noi sappiamo bene che i giudei godevano di ampia autonomia e che non hanno avuto dei problemi a uccidere Giovanni Battista, non avranno dei problemi a uccidere Stefano, il vescovo Giacomo, come racconta Atti. Che al capitolo 8, sempre di Giovanni, una donna rischia la lapidazione, e che San Paolo farà di tutto per non essere giudicato dal Sinedrio, per evitare la sassaiola. Noi quindi avanziamo due ipotesi. La prima, Giovanni coinvolge nella morte di Gesù i pagani, lasciando loro la parola finale. Dirà Pilato, a capitolo 19, non sai che ho il potere di liberarti o crocifiggerti. Tema che riprenderà nell'Apocalisse, dove il potere imperiale ha ogni decisione economica, politica, sociale, di vita e di morte. Secondariamente è ipotizzabile che nelle settimane delle grandi feste di pellegrinaggio, quando la popolazione a Gerusalemme, dicono gli storici, si decuplicava, diventava una città asilo, una roba alla Lampedusa di questi ultimi giorni, i romani togliessero agli ebrei la facoltà di condannare a morte, di lapidare, per evitare che in mezzo a tutta quella gente scoppiassero insurrezione o colpi di pietra inopportuni. Cioè tu sei lì che lapidi qualcuno, vedi passare i romani, beh, qualche pietra ti può anche scappare, insomma, no? Gesù, stavamo lapidando quello lì e mi è scappata la pietra, no? Oppure qualche negozio, qualche vetrina di collaborazionisti con i romani andasse in frantumi nel tiro di pietre, come fanno i nostri black bloc in questi ultimi periodi. Quindi per evitare questi incidenti, probabilmente. Quindi potremmo intendere le parole dei giudei: a noi in questi giorni di festa non è consentito lapidare nessuno. Ma sottolinea Giovanni, versetto 32, così si compivano le parole di Gesù, di nuovo la scrittura che si compie, indicando di quale morte doveva morire. Perché essere condannato a Pasqua in Gerusalemme su ratifica e controllo dei romani comportava per un cittadino non romano solo la crocifissione. Continua l'opera di spogliazione di Gesù, diventa sempre più impuro. Dice Deuteronomio 21-22, se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai appeso ad un patibolo di legno, colui che è appeso è una maledizione di Dio. Prima era un impuro, adesso è diventato, sta per diventare anche un maledetto da Dio. Vedete questa opera di spogliazione, no? Spogliò se stesso, dice Paolo, fino a rendersi come l'ultimo, come il più infame degli uomini. Secondo quadro, siamo all'interno. Pilato rientra in pretorio, versetti 33-38a, e chiede a Gesù: sei tu il re dei giudei? Nel Vangelo di Giovanni Gesù non ha mai usato il termine re per riferirsi a se stesso, ma gli era stato attribuito 1,49 oppure 6,15 dopo la moltiplicazione dei pani. Per gli ebrei questo titolo significa il Messia atteso, promesso, il nuovo Mosè, il nuovo Davide, il liberatore della nazione, il portatore di una nuova Torah, il re di Israele. Per Pilato è diverso, il titolo indica un ribelle allo status quo, un agitatore politico che si pone come alternativa ad Erode, unico re dei giudei riconosciuto perché amico e collaboratore di Roma. Gesù non risponde, ma presenta una controdomanda esplorativa. Dici questo da te oppure ti hanno parlato di me? Cioè, per te, procuratore di Roma, re dei giudei, significa la stessa cosa che per gli ebrei? Mi consideri uno zelota, un usurpatore? Pilato è costretto a chiarire: io non sono un giudeo. E quindi non lo giudica per le pretese messianiche per cui è stato consegnato, ma solo gli dice: per le tue azioni, che cosa hai fatto? Vedete, Gesù non risponde. Primo, La sua missione non è ancora conclusa, non ha ancora fatto. Ciò che ha fatto lo si vedrà, lo si capirà solo dopo la morte e la resurrezione. Quindi che cosa ho fatto? Ancora niente, sto facendo. Secondo, perché vuol continuare il discorso sul vero significato di regno. Così presenta Pilato due negazioni. Il mio regno non è, non appartiene di questo mondo, il mio regno non è letteralmente, non è dato da qua giù, passivo divino, non è dato da qua giù. Parole che richiamano le tentazioni nel deserto, secondo il racconto di Luca, vi ricordate? Il diavolo gli fece abbracciare con lo sguardo tutti i regni della terra, ti darò questi regni perché a me sono stati dati, se mi adorerai. I regni terreni, come vede Pilato, come ci dice Luca, vengono da Satana, e per averli, per mantenerli, bisogna combattere, provocare terrore, usare violenza, e gli esempi ne abbiamo avuti e purtroppo continuiamo ad averne. Ma non è la logica di Gesù. Versetto 36: se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto. Il problema è che Gesù non ha servitori. Non vi chiamo più servi, mi chiamo amici. I regni di questo mondo hanno bisogno di servi, di uomini che obbediscono agli ordini, che non si fanno problemi a vendersi per assecondare chi comanda, di mettere il cervello all'ammasso. Il regno di Gesù richiede amici che sappiano scegliere, che sappiano liberamente amare il Maestro e i fratelli. Gesù non ha servitori che possono intervenire, ha solo amici. Il regno che è dato non da qua giù, ma da Dio, dice la Potterì, è una sovranità nel mondo che si realizza in maniera diversa dal potere terreno e attinge la sua ispirazione da un'altra fonte. Il modo in cui ciò deve avvenire è spiegato da Gesù al versetto 37. Io sono venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità. Gesù è il re che non impone il suo regno, come speravano i giudei e gli apostoli. E questo è il tempo, chiedono in Atti 1, in cui ricostruirai il regno di Israele, che non scalza i regni della terra, come teme Pilato, ma che regna su chi lo accetta re per libera opzione, re della propria vita, re delle proprie scelte, re della propria gioia. Dice il Salmo, Dio regna, esulti la terra. Pilato gli disse, dunque tu sei re, rispose Gesù, tu lo dici, io sono re. Non dice io sono re dei giudei, perché la sua regalità, come quella di Dio, io sono, non riguarda Israele, ma si estende su ogni uomo che ascolta, che rinasce dall'alto e non da qua giù, che è inabitato dallo spirito di verità. Le parole di Gesù si possono anche leggere come espressione di stupore, di ammirazione. Tu lo dici? Tu, Pilato, tu, pagano, tu che rappresenti la nazione potente, tu dici io sono re, cioè sei tu che dici Dio è re. Toccherebbe a Israele dirlo, riconoscerlo che l'io sono è il solo e unico re. Non deve essere un pagano, un gentile a dirlo. Eppure è Pilato a fare questa affermazione di fede. Di fronte al procuratore Gesù afferma che è re, in quanto è Dio sono, e che nonostante chi detenga il potere ora sembri comandare, in realtà è Dio colui che regna, ma solo chi è dalla parte della verità se ne accorge. Io sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Per Giovanni la verità è la rivelazione del piano divino di salvezza, la rivelazione di Dio in Gesù Cristo. Giovanni 1,17, la grazia della verità ci è pervenuta attraverso il Figlio. Queste parole di fronte a Pilato sono l'esegesi della missione di Gesù, della sua regalità, la rivelazione di come Dio regna su ogni uomo, salvandolo sul legno della croce. Se questa è la verità, ha ragione Pilato, dando voce alla voce che viene dal mondo, e dire che cos'è la verità. Era valido allora e lo è anche oggi quello che scrive Paolo ai Corinzi. I giudei chiedono segni, i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza, cioè contrario della verità, per i pagani. Ma ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Se la verità è un Dio debole, un Dio che muore, un Dio che si fa impuro, un Dio che si fa maledetto, per tutti i pilati di questo mondo, ma è per tantissimi di noi, è veramente difficile scoprirla. E veramente si dice: che cos'è la verità? Non può essere quella che tu ci presenti. E quindi, detto questo, siamo alla terza parte di questo chiasma. Pilato uscì di nuovo. Qui siamo ai versetti 38b-40. Siamo tornati all'esterno. Pilato esce, dichiara Gesù innocente e propone lo scambio con Barabba. Giovanni continua a sovrapporre due realtà: l'interno, dove è Gesù, dove si ascolta la verità, dove si vive l'intimità con Dio, con chi sta con Gesù, e l'esterno, dove la verità è capovolta. L'innocente Gesù è condannato, i colpevoli Barabba e i giudei trionfano. Se sia in questo quadro che nel parallelo C1, Pilato dichiara Gesù innocente, ma non è ascoltato. Chi è nella verità ascolta la voce di Gesù, ma è all'interno. Chi è nel mondo ascolta altre voci. Al versetto 39 anche Giovanni dice quello che anche Luca, Marco e Matteo propongono: la consuetudine di liberare un prigioniero. Non abbiamo conferme di questo in documenti storici sia romani che ebraici. Però, dato il significato di questa festa, la liberazione di Israele schiavo, è possibile che ciò avvenisse qualche volta come captatio benevolentiae da parte dei romani. Ma sì, teniamoli buoni questi qua, gli liberiamo qualcuno tanto per farli contenti. Non facciamo paralleli con la cronaca di ieri notte. No? Ecco. È sorprendente un testo ritrovato a Qumran, datato 120 avanti Cristo, rotolo di Damasco, che al capitolo 1 scrive: essi bramavano seduzione e sceglievano illusioni e insolenza, giustificarono il malvagio e condannarono il giusto, trasgredirono l'alleanza, violarono i patti, si coalizzarono contro la vita del giusto ed esultavano nelle contese del popolo. Sembra proprio il quadro di quello che sta capitando adesso, 150 anni dopo. Versetto 40, Barabba è indicato come lestes, brigante, parola greca con cui lo storico Giuseppe Flavio indicava gli zeloti, e dal Vangelo di Luca lo sappiamo. Era in prigione per una sommossa scoppiata in città e per omicidio. Nel giardino dove viene arrestato avevamo visto un confronto tra luce, lanterne, torce e la vera luce. Nel cortile di Anna il confronto tra il fuoco dei soldati dove va Pietro e il fuoco che Gesù è venuto a portare. Qui il confronto è tra due modi di essere Barabba. Bar in aramaico vuol dire figlio, Abba vuol dire padre. Bar Abba, figlio del padre. Ed è tra questi due figli che Israele deve scegliere. Tra un figlio qualsiasi, violento, e il figlio del padre che è nei cieli, vittima innocente. Di nuovo Caino e Abele. Al datore di vita è preferito un datore di morte. Ma anche Dio ha liberato Caino, anche Dio non l'ha condannato all'omicidio per l'omicidio. Barabba indica anche figlio di padre sconosciuto, NN diremmo noi, ma sì, è un Barabba figlio di qualche padre, no? Illegittimo, non voluto, non per scelta, ma per colpa, senza un padre che lo abbia riconosciuto. Gesù è il figlio di Dio, si sa da dove viene, il suo essere nel mondo è per scelta, con un padre che ha confermato ciò che attesta. Venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò. Barabba simboleggia ognuno di noi, prigionieri delle tenebre, del peccato, ma liberati, riscattati dalla condanna di Gesù, e come noi abilitato a diventare in Gesù, se lo vogliamo, figli del Padre Celeste. Come scriveva Isaia 53, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, poiché egli ha versato il suo sangue e nella morte si lasciò annoverare tra gli empi, mentre portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. La libertà di Barabba dà a noi una speranza. Per quanto male abbiamo fatto, il sacrificio di Gesù ci rimette in libertà. È come il gallo di Pietro. Ci dà un'altra chance. Dio ci ama a tal punto da morire pur di darci sempre e comunque una nuova possibilità. Per amarci a tal punto, Dio deve avere davvero un bel fegato. Ora, nella Chiesa c'è la devozione al Sacro Cuore, la devozione al preziosissimo sangue. Dovremmo inaugurare anche la devozione all'indistruttibile fegato di Gesù, che continua ad amarci nonostante noi. Fatemi vedere che ore sono le 8:05. Sì. Allora, mi concedete ancora 10 minuti. Siamo al quadro centrale, l'incoronazione di Gesù, versetti 1-3 del capitolo 19, là dove Giovanni vuole sottolineare il messaggio principale per il lettore. Per questo non specifica dove avviene questo momento, né dentro, dove è Gesù, né fuori, dove ci sono coloro che lo contestano. Probabilmente in un cortile dove stazionano i soldati. Giovanni non lo dice. Il re del mondo, sofferente e universale, è dappertutto. In ogni luogo in cui l'uomo è calpestato, vilipeso, umiliato, sgozzato, venduto, là Gesù è con lui e soffre in silenzio accanto a lui. Non c'è un luogo specifico dove Gesù viene picchiato, preso in giro, no? Può essere dappertutto. Pilato, versetto 1, fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Ci ricorda Rinaldo Fabris. La flagellazione è una forma di tortura e di punizione preliminare alla crocifissione. Il condannato, spogliato delle vesti, spogliato significa proprio nudo, viene legato ad un palo e percosso con il flagello. Piccola frusta con due corregge di cuoio recanti all'estremità, o due palline di piombo o ossicini di montone. Se andate qui a Torino, al Museo della Sindone, ne vedete uno e vedete anche sia gli ossicini sia anche le palline di piombo. Il condannato per la legge romana deve ricevere 39 colpi. Quindi voi capite come è ridotto il retro, la schiena e le gambe di Gesù dopo questo. Noi siamo abituati al racconto della passione, però ogni tanto è bene renderci conto di ciò che veramente è accaduto, di quello che provocava. Versetto 2, i soldati intrecciata una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Dicevano salve re dei giudei e gli davano schiaffi. Allora, corona di spine e mantello, la parola greca è imation, che vuol dire sia mantello, veste esterna, tunica. Quindi corona e questa tunica, veste di porpora. Capite che sono la caricatura, la presa in giro del potere regale e sacerdotale a cui i soldati sottopongono Gesù. Solo il sommo sacerdote in Israele aveva una veste simile, veste senza cuciture, che ricorda quella di Giuseppe, venduto dai fratelli, di Mosè, del sommo sacerdote Aronne. Re e sacerdote sono le connotazioni del Messia atteso. Anche qui, come per le parole di Caifa, c'è da parte dei soldati una profezia involontaria. Credono di prenderlo in giro, in realtà profetizzano che quello lì è il sommo sacerdote, è il re. I soldati, per continuare lo scherno, salutano Gesù con la parola Caire, non salve, come traduce malamente la nostra Bibbia, ma rallegrati, o meglio ancora, in questo caso, ave, che è il saluto che davano all'imperatore. Ave Cesare, ave Cesare, immaginatevi la scena, no? Questo vestito in quel modo e tutti, ave Cesare, facendogli il saluto romano, no? Per prenderlo in giro. Nel saluto dei soldati Giovanni inserisce un articolo che non trovate nella traduzione italiana, perché stona, suona male, ma è molto importante. Il versetto è così: ave il re dei giudei, in italiano è brutto, no? Quindi salve, ave re dei giudei, invece il, è importante notarlo, perché più avanti, capitolo 19-19, sul titolo della croce è scritto il re dei giudei. E poi perché il re dei giudei è un titolo che si attribuisce a Dio. Quindi qui Gesù è riconosciuto Dio dai pagani. Sul Golgota lo riconosceranno i giudei e tutto il mondo. Il re dei giudei. Il quadro si chiude con gli schiaffi dei soldati. Ciò rimanda a Isaia 56, terzo canto del servo di Yahweh. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la faccia a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti. Dopo il colloquio con Anna, un giudeo schiaffeggia Gesù, vi ricordate? E simboleggiava il rifiuto giudaico. Ora sono i pagani a rifiutarlo con lo stesso gesto. Questo quadro centrale nel racconto di Giovanni ha il compito di presentarci Gesù come re e sacerdote, vero Messia sofferente. Ma è una vera e propria teofania, manifestazione di Dio. È il Dio di Israele che si manifesta coronato da rovi di spine. Nel Midrash, nel commento ebraico a Esodo 3, racconto che Giovanni conosce, è scritto: perché Dio si rivelò in un roveto di spine? Perché è il più umile e sofferente. Disse Dio a Mosè: non ti accorgi che io sono nel dolore, come Israele nel dolore? dovresti riconoscerlo dal luogo in cui ti parlo, in mezzo alle spine, perché sono unito al dolore di Israele. Raccontano ancora i nostri padri, Mosè vide un cespuglio di spine e in esso gli apparve la Shekinah, la presenza di Dio. Perché in un roveto, si chiedono i nostri maestri? Rabbi Eliezer risponde, perché il roveto è la più umile delle piante e Israele è il più umile dei popoli. Rabbi Yosè spiega, perché il roveto è la pianta dolorosa e Dio soffre quando soffrono gli ebrei. Gesù, coronato di spine, è il ricordo di Dio coronato di spine che appare a Mosè nel deserto e lo guida alla liberazione degli ebrei. Ora Dio che appare nelle spine, nel roveto, in Gesù, guiderà l'umanità verso la nuova liberazione, verso il superamento del dolore, la sofferenza e la morte. Ci fermiamo qui per stasera, siamo al versetto 3. La settimana prossima finiamo questo capitolo 19. Abbastanza verosimile quello che diceva. Diciamo questo: Giovanni, scrivendo molto tempo dopo, a differenza degli altri, ha avuto più tempo di riflettere, di creare, se vogliamo, una teologia su quello che i sinottici avevano raccontato. E questo lo fa innanzitutto perché è un gran conoscitore delle scritture e quindi vede in alcune cose ciò che probabilmente i sinottici non sono stati in grado di cogliere. Secondo, non è solo lui a conoscere molto bene la scrittura, probabilmente il suo gruppo, il suo entourage, che è composto da ebrei e soprattutto ebrei di scuole rabbiniche. Non dimentichiamo che probabilmente Giovanni era discepolo di Giovanni Battista e quindi aveva vissuto tutta l'esperienza degli Esseni, tutta l'esperienza di Qumran, tutta la rilettura della Sacra Scrittura fatta da Qumran. Probabilmente conosceva anche dei rabbi contemporanei di Gesù che hanno lo stesso stile di Giovanni nel proporre e commentare la scrittura. Quindi lui rilegge tutto quello che i sinottici presentano come storia reale, come fatti, no? Poco teologici, poco spirituali. Lui ha 30 anni di tempo, lui e il suo entourage, per spiritualizzare, per creare, se vogliamo, una spiritualità che è la primissima spiritualità delle comunità cristiane. In secondo luogo, il Vangelo di Giovanni, se noi lo leggessimo in parallelo con quelli che sono i testi rabbinici, il Midrash, no? Da cui ogni tanto vi ho letto dei testi, ci accorgeremmo che Giovanni fa lo stesso cammino, usa lo stesso metodo che i maestri rabbinici dal III secolo avanti Cristo in poi hanno usato nei confronti dei grandi personaggi storici. No, vi ho raccontato del Midrash di Mosè che mentre riceve le tavole viene rapito in cielo e parla con tutti i grandi della storia di Israele e poi incontra il Messia. È chiaro che questo non è mai avvenuto, no? Ma è una rilettura spirituale dei rabbini per dire che in qualche modo Mosè è equiparabile a quel Messia che stiamo aspettando, che Mosè non è solo colui che ha donato la legge, ma è anche colui che ha visto Dio faccia a faccia, ha visto il giardino dell'Eden, ha visto Abramo. Quando nel Vangelo di Luca dicono a Gesù: ma come, hai 50 anni, no? E hai già visto Abramo, che tutti dicono: ma che vuol dire? No? E per noi è incomprensibile, ma siccome in quel Midrash Mosè aveva 80 anni e vede Abramo, allora dicono a Gesù: ma come, sei più grande te di Mosè che dopo i 50 anni ha visto Abramo, e tu già adesso che sei uno sbarbatello di 27-28 anni affermi di vederlo. È chiaro, quindi è proprio un metodo, un modo, no? Anche il sacrificio di Isacco che leggeremo dal Midrash la settimana prossima è un racconto, se vogliamo, un po' ingigantito, abbellito, per, no? E poi c'è la tradizione ebraica della notte di Pasqua, visto che qui stiamo proprio arrivando alla Pasqua ebraica, in cui nelle famiglie si domanda, di solito il bambino più piccolo durante la cena pasquale domanda al più anziano, al nonno o eventualmente al padre più anziano: perché questa notte festeggiamo, no? Che cosa è successo? E l'anziano racconta ai bambini e alle persone che partecipano al seder, alla cena pasquale, la storia della liberazione di Mosè, con libera interpretazione, non seguendo ciecamente basta la scrittura, ma anche inventando delle cose, ampliando dei racconti, rendendoli più vivi e vivaci. I grandi maestri di Israele stavano ore a raccontare la notte di Pasqua, no? La liberazione degli ebrei, ingigantendo, abbellendo, raccontando, no? Proprio è un metodo ebraico, è un modo ebraico di leggere e interpretare la scrittura. E Giovanni è meraviglioso perché è ebreo al 100%, e da ebreo bisognerebbe leggerlo. Per cui si comprenderebbero anche questi modi che per noi sembrano un po' strani, di richiamarsi alla scrittura, abbellirla un po', cercare di far assomigliare Gesù a Mosè, oppure a Isacco, oppure a Giuseppe, no? Forse lì al momento in cui Gesù vive, lui sa quello che fa e sa che certi suoi gesti richiamano la scrittura. Starà poi agli evangelisti ricordarseli, inserirli e a volte ingrandirli, abbellirli, ma non perché gli piace raccontare delle favole, ma perché il metodo del Midrash, del racconto rabbinico, era quello.
Posso dire una cosa? L'anno scorso, quando facemmo la prolusione al Vangelo di Giovanni, parlavamo del problema della storicità di Giovanni e ricordavamo che non è solo presso gli ebrei e presso gli orientali, ma in genere presso gli storici antichi la storia non era mai cronaca, ma era spiegazione della realtà, spiegazione del significato più profondo e quindi del significato trascendente, del significato divino degli eventi, cioè era cercare che cosa Dio aveva fatto nella storia. Questo vale per gli ebrei, ma questo vale per tutti gli antichi, cioè gli antichi non cercavano di farti la cronaca dei fatti, gli antichi cercavano di dire che cosa le divinità avevano fatto nella storia. Quindi è un metodo completamente diverso. Fatta questa premessa, no? Che quindi quello che interessa a Giovanni non è fare la telecronaca della morte del Signore e della sua passione, ma spiegare le realtà divine, profonde, dell'evento morte e poi resurrezione di Cristo. Bisogna però notare che, contrariamente a quanto si è detto fino a 30-40 anni fa, Giovanni è più preciso dei sinottici sia dal punto di vista topografico che dal punto di vista cronologico. Cioè il Vangelo di Giovanni è quello che più è stato supportato da tutte le scoperte archeologiche recenti.
E lo vedremo forse la volta prossima.
La prossima volta. Ed è anche, vi dicevo io, anche nella premessa di quest'anno, il più preciso dal punto di vista cronologico. Cioè voi sapete che tutti i sinottici fanno morire Gesù dopo aver celebrato la cena pasquale e quindi mettono all'interno di poche ore tutta una serie di via vai che storicamente non sono possibili, perché Gesù dopo la cena pasquale andrebbe al Monte degli Ulivi, sarebbe catturato e portato da Anna, poi da Anna è portato da Caifa è portato da Pilato è portato da Erode è riportato da Pilato in 6 ore di una notte, tutta sta roba non ci sta. E allora probabilmente invece ha ragione Giovanni che dice che Gesù non muore dopo la cena pasquale, ma Gesù muore a mezzogiorno mentre si immolano gli agnelli che alla sera di quel giorno serviranno per la cena pasquale. Cioè, in altre parole, la Pasqua per i sinottici comincia il giorno della morte del Signore, invece secondo Giovanni il giorno della morte del Signore è la Parasceve, cioè la vigilia della morte. E allora abbiamo tirato fuori l'ipotesi della Joubert, che diceva che lui non seguisse il calendario del Tempio, ma seguisse il calendario invece solare di alcuni circoli farisaici e soprattutto dei circoli di Qumran, che ponevano la cena pasquale il martedì sera, no? E quindi l'inizio della Pasqua il mercoledì, mentre al Tempio si faceva la Pasqua quell'anno il venerdì sera e la cena pasquale il venerdì sera. Allora ci starebbe che Gesù fa una cena pasquale secondo il calendario di Qumran e degli Esseni il martedì sera e poi tra mercoledì, giovedì e venerdì fa tempo ad avere tutti questi processi, portato tra l'altro spazialmente di qui e di là per la città e con tutta una serie di eventi che difficilmente sono condensabili in una notte. Vedremo la prossima volta che fatta questa premessa, per gli antichi fare storia non è fare cronaca, ma in fondo fare teologia, cioè raccontare che cosa la verità di Dio negli eventi dei fatti, delle cose quotidiane della nostra vita. Fatta questa premessa, però
il Vangelo di Giovanni è più deciso e dal punto di vista cronologico, e non solo della passione, ma del racconto stesso della vita di Gesù, ma anche delle localizzazioni, della toponomastica, eccetera.
Allora, buonanotte a tutti.
Grazie.
Ci vediamo mercoledì. Beh, sì, è mercoledì. Perché tutti